Radio Emilia Romagna Cultura. Mostre.
Gilberto Zorio al Mambo. Avvistamenti di incommensurabili.
Sculture sospese, macchine con gigantesche braccia meccaniche che si illuminano e improvvisamente producono suoni, si incendiano di luce, si rivelano nel buio, lasciano una piccola traccia e poi mutano ancora. Tutte raccolte intorno alla Torre Stella, grande scultura di gasbeton, perno di questa mostra, la cui conformazione a stella non è visibile se non dall'alto e quindi per noi visitatori solo intuibile. Nulla è statico, costretto in una forma data una volta per tutte, in questa mostra dedicata a Gilberto Zorio, curata da Gianfranco Maraniello, che il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, ospita fino al 7 febbraio. Torinese, Zorio è uno dei grandi nomi dell'arte contemporanea internazionale, esponente di punta dell'arte povera, corrente artistica nata negli anni 70 a Torino, a cui il Mambo ha già dedicato le mostre di Anselmo e Penone. Le 39 opere in mostra coprono un arco temporale vastissimo, dagli esordi sino ad oggi, ma parlare di retrospettiva non sembra corretto per questa esibizione, che si costituisce come un dialogo sincronico tra le opere stesse e tra le opere e lo spazio, e ancora tra le opere, lo spazio e il visitatore. Visitatore sollecitato da provocazioni continue rispetto alla definizione di tempo e di spazio. Tutto è mobile, dinamico, ci parla dell'energia dei materiali, terracotta, vetro, rame, fluorite, acciaio, pelle, per citarne solo alcuni, e delle loro combinazioni alchemiche. Per avvicinamenti progressivi e ritorni improvvisi, il lavoro di Zorio ci offre una visione dell'incommensurabile, attraverso gesti, strumenti e archetipi, però tutti umani. Uno spettacolo inatteso, magico, da percorrere in solitudine o accompagnati dalle guide del Mambo, che sono a disposizione del pubblico ogni giovedì alle 19 o la domenica alle 16:30. Correda la mostra un catalogo, un instant book molto curato, contenente fotografie di grande formato e una lunga intervista del curatore a Gilberto Zorio. A Gianfranco Maraniello, direttore del Mambo, abbiamo posto alcune domande. Alcune propaggini di gasbeton appartenenti alla grande Torre Stella che Zorio ha creato per il Mambo accolgono il visitatore sin dalla sala atrio biglietteria. Questo ci è sembrato un segnale molto chiaro. Qui si parla di confini.
Sì, si parla di confini, soprattutto di trasgressione di confini. Il lavoro a cui lei fa riferimento è in realtà il perno, l'architettura nell'architettura del museo che ospita opere di Zorio, è un'opera in sé, ma è anche la struttura attorno al quale si organizza la raccolta delle opere storiche in quella che non è una mera retrospettiva cronologica dell'opera di Zorio, ma è una messa in campo di energie attraverso la convocazione di precedenti lavori combinati con lavori appositamente realizzati per uno spazio. Questo riflette in realtà un percorso molto coerente in tutta l'attività artistica di Zorio, che dalla metà degli anni 60 partecipa a quei movimenti di trasgressione della forma compiuta, quei movimenti artistici che passano anche sotto l'etichetta appunto di antiforma, cioè qualcosa che proprio contrasta la bella forma compiuta, ed ecco che addirittura l'organizzazione delle opere della mostra nello spazio è una trasgressione appunto dei limiti solitamente definiti e convenzionali di una mostra, così come avviene in Zorio per ciascuna opera presente in mostra. Tutte le sue opere infatti sono continuamente delle provocazioni, delle sollecitazioni rispetto alla definizione di tempi, spazi e modi di fruizione. Ecco perché quella di Zorio è una mostra dinamica, che addirittura ci presenta una versione notturna, non solo quella sotto una luce diurna, è comunque una versione mobile del suo lavoro. Cattura la dinamica, l'energia delle cose, non la stasi, non la loro finitudine, nel senso che tutto il lavoro di Zorio in realtà sollecita i dispositivi precedenti alla costruzione dell'opera. Infatti spesso sono presenti anche i morsetti, i materiali che servono per costruire l'opera, che non vengono celati, non vengono mascherati, sono la testimonianza di un'operatività in corso, e si tratta di opere che in realtà hanno un carattere dinamico, nel senso che hanno dei dispositivi o sono costituiti da dei materiali che non hanno il senso della permanenza. Ecco perché l'architettura stessa complessiva della mostra a sua volta non poteva essere un oggetto statico, e quindi anche lo spazio espositivo destinato alle mostre temporanee è stato trasgredito da questo eccesso, da questo esorbitare della gravità dell'opera nello spazio museale.
Invece la prima opera che si incontra nella grande sala al piano terra dedicata propriamente all'esposizione di Zorio e chiusa da una porta è una macchina meravigliosa. È un purificatore di parole, cioè attraverso l'alcol contenuto in un vaso di terracotta e dentro al quale soffiare le nostre parole, cioè la nostra ispirazione, l'alcol, appunto, lo spirito, le purifica, e sembra quasi una richiesta fatta con molta grazia dall'artista di affrontare più puri, sia nel linguaggio ma anche nella mente e nel cuore, per chi vive, diciamo, in una connessione con se stesso, o almeno ci prova, di affrontare più puri questo percorso, questa esperienza.
Sì, l'arte si fa diaframma, dispositivo, occasione in realtà anche per incanalare l'energia e quindi il pneuma umano, però è un lavoro anche seminale di altre opere di Zorio. Tra l'altro c'è anche un'altra versione di questo lavoro per purificare le parole, e opere in cui Zorio appunto si rivolge anche all'invisibile, e quindi la scultura che è fatta anche di suono, è fatta appunto di vibrazione, è una scultura quindi che risuona e che si disperde nell'aria, e questo pneuma che si diffonde in realtà è all'origine poi di tante altre opere che sono raccolte nella mostra del Mambo. Penso appunto all'opera Microfoni, dove si dà voce alla scultura che rimbomba e risuona attraverso un dispositivo che fa riecheggiare le voci dei visitatori in altri spazi del museo. Ma quello stesso dare il soffio vitale, dare voce, dare logos, dare pneuma, a seconda dell'opera che si incontra di Zorio lungo il percorso, è anche una animazione. Del resto anche le opere costituite da materiali aerei, un'opera fatta con una camera d'aria e un ultramare che si solleva, la scultura che quindi si oppone alla pesantezza e anzi mira alla lievitazione, e sono i principi anche di una scultura che quindi si solleva e quindi addirittura cerca anche spazi non convenzionali, ovviamente per la forma statica. Siamo a opere d'arte, è una scultura che ovviamente non ha basamento, non ha addirittura riferimento terrestre, e queste sono tutte le sue opere aeree, come le grandi stelle che sono con gli alambicchi alimentati appunto da compressori, oppure le pelli che si gonfiano e muovono le canoe facendole volteggiare nello spazio aereo del museo. Siamo appunto addirittura a una contraddizione del peso della scultura a favore di una sua capacità immaginifica e di trasmutazione della materia nella visione dell'incommensurabile, direbbe Zorio. Ma questo attraverso gesti umani, la voce umana, ma anche la capacità di immaginare dell'uomo. Non a caso le stelle, così come sono ricorrenti nelle opere di Zorio, sono un'immagine convenzionale di ciò che è estremamente remoto. La stilizzazione della stella a cinque punte ovviamente non esiste in natura, eppure è un simbolo universale che tra l'altro è caratteristico di bandiere e quindi di identità nazionali assai remote, dagli Stati Uniti alla Cina per esempio, per dirne solo alcune. Eppure la stella è il simbolo di qualcosa che innanzitutto non è mai guardato nella sua presenza, quindi ci riporta sempre a qualcosa che è al di là della forma compiuta, anche in questo caso, perché la stella, sappiamo benissimo che la luce che ci proviene è estremamente remota nello spazio ma anche nel tempo, e al tempo stesso però è un modo di misurare l'incommensurabile. E questi sono i motivi anche di una simbologia ricorrente di Zorio, in cui c'è una forte umanità, ma anche al tempo stesso il senso di ambizione, nel senso non di conquista, ma di presa immaginifica di ciò che ci conduce al di là della nostra stessa presenza fisica.
Quindi possiamo dire che le macchine di Zorio, oltre a essere macchine parlanti, sono anche macchine desideranti.
È molto corretto nel mio modo di vedere, nel senso che è una sorta di... Si è parlato molto spesso nel lavoro di Zorio di alchimia, di magia, di capacità, di sapere esoterico, quindi... Si tratta continuamente di una trasgressione, dicevamo prima, di ciò che è invece ordinato e controllato. È chiaro che c'è anche un forte potenziale eversivo, infatti spesso si è parlato di una politicizzazione notevole del lavoro di Zorio, perché è la continua accettazione, una rivoluzione del modo di pensare, del modo di concepire l'ordinario e l'ordinato. E in questo senso, quando si ascolta a proposito di altri suoni l'Internazionale Socialista suonata alla maniera di Jimi Hendrix all'interno stesso della mostra, alla maniera di Jimi Hendrix, ossia con chitarra elettrica e distorsore, e ancora una volta l'elettricità come senso di fluidità e il distorsore come piega della melodia o dell'armonia in una appunto non precisa formalizzazione del suono. In realtà non è un caso che Zorio dia questa speciale interpretazione dell'Internazionale, non tanto per il socialismo ovviamente implicito, essendo appunto l'Internazionale socialista, ma perché l'Internazionale per definizione è ciò che va oltre il confine nazionale, è ciò che va oltre appunto una definizione di limiti e di confini, e quindi in realtà il tema è universale, non è politicizzato in termini riferibili in maniera ideologica, anzi ciò che è eversivo nel lavoro di Zorio è proprio l'anti-ideologismo.
Questo riferimento ad archetipi in fondo su quali lui lavora, gli archetipi condivisi, diciamo, come la stella appunto, o la canoa, o addirittura le pelli, no? In realtà ci consegnano un'opera molto aperta, perché ad esempio le otri del Kajak, che appunto si gonfiano e fanno muovere la scultura, a me hanno immediatamente rimandato l'immagine delle otri che Eolo regala ad Ulisse, l'uomo che varca i confini. Mi sono resa conto però che invece la mia interpretazione è molto più semplice di quella che in realtà da Zorio.
Ma non, io anzi, no, avendo ormai anche una certa familiarità con l'artista stesso, anche di conoscenza e di amicizia personale, dopo la lunga esperienza di questo lungo allestimento e progetto espositivo, direi che invece Zorio apprezzerebbe questo tipo di visione. E del resto, se Zorio si concentra appunto su archetipi, è perché in essi vede condensati non solo la capacità allegorica, ma invece qualcosa di profondamente umano che si sedimenta in qualcosa che è assolutamente radicale, che trasgredisce quindi il tempo. Infatti l'archè è il principio fuori dal tempo, di organizzazione della cultura umana. E da qui quindi il tipo, l'archetipo evocato da Zorio è invece una sorta di continua rivincita dell'umano rispetto alle sue stesse costruzioni. Cioè l'archetipo non è solo il fondamento, ma è continuamente una sorta di appello alla naturalità dell'uomo, nella capacità di costruire dei miti universali, condivisibili, e che quindi non è soltanto la celebrazione di una forma organizzata da una società che si è affermata ed è vincente. L'archetipo ci riporta allo stato di natura dell'uomo, e in questo senso è la capacità e la continua possibilità di vittoria dell'umano sulle forme acquisite. Quindi questa è la estrema anche semplicità delle forme di Zorio, ma l'infinita possibilità di lettura e di interpretazione, e soprattutto l'universalità delle forme.
Senta, un'ultima domanda: se lei volesse consigliare l'esperienza di questa mostra a una persona che solitamente non frequenta mostre e musei, cosa le direbbe?
Ecco, questa è una mostra che si rivolge soprattutto a chi non frequenta abitualmente i musei. Questo è anche qualcosa che sta molto a cuore a Gilberto Zorio, perché queste che ho appena tentato di fornire sono chiavi interpretative di un lavoro che in realtà poi alla fine si consegna comunque all'incanto e all'incantamento. Ed è una mostra in realtà molto affascinante, perché richiede un'esperienza, non tanto una comprensione. Ci si deve consegnare proprio agli accadimenti, alla percezione, alla sperimentazione anche fisica delle metamorfosi a cui è possibile assistere all'interno del percorso espositivo, e quindi lasciarsi consegnare appunto a un reincantamento di mondo.